carissimi fratelli e sorelle, questo anno liturgico B è dedicato a San Marco, però iniziamo il tempo ordinario con questa intrusione di Giovanni. Ogni tanto Giovanni si infila nelle nostre liturgie, ma vediamo innanzitutto alcuni spunti dalla prima lettura. Questo episodio da tutti conosciuti, spero, no? Perché il cristiano si suppone che abbia un minimo di conoscenza della Bibbia, un minimo. Questo Samuele che viveva lì nel Tempio e che quella notte sente il suo nome, si sente chiamato. Ecco, due osservazioni su questo episodio. La prima è, se vi ricordate, abbiamo concluso questa lettura con questa frase: Samuele crebbe e non lasciò cadere a vuoto una sola delle parole di Dio. E io penso, ecco, questo tempo ordinario che cammina di domenica in domenica, che abbiamo iniziato praticamente oggi, no? Quanta parola in queste domeniche, 34 domeniche, quanta parola che il Signore vorrà far giungere non alle nostre orecchie, al nostro cuore. Ecco, dovremmo proprio pregare. Abbiamo pregato nella preghiera d'inizio, quella preghiera che il sacerdote dice iniziando, la preghiera di colletta. Abbiamo pregato proprio per questo, perché anche noi, come Samuele, non lasciamo cadere nel vuoto la parola di Dio. E la seconda osservazione da questa lettura è il fatto che Samuele non capiva che era Dio che lo stava chiamando e ha avuto bisogno dell'aiuto del sacerdote, la funzione, il ministero di mediazione del sacerdote nella Chiesa. Questo è il modo di fare di Dio. Non ci chiama in un rapporto intimistico staccato dagli altri, ci chiama nella Chiesa e abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno dell'aiuto dell'altro. In modo particolare abbiamo bisogno di quello che una volta si chiamava l'aiuto del padre spirituale, che è una cosa differente dal confessore. Il confessore, vai lì, chiedi perdono dei tuoi peccati, ringraziamo il Signore che abbiamo ancora qualche prete in giro che ci dà la misericordia di Dio, ma il padre spirituale è qualcosa di più, perché è colui a quale io chiedo aiuto per crescere nella vita spirituale. E appena un cristiano incomincia a crescere nella vita spirituale, sente questo desiderio di un confronto, di un aiuto. E allora, ecco, chiediamo al Signore anche questo, in questa Eucaristia, che ciascuno di noi possa sentire questo bisogno, questa necessità di essere aiutato, perché la vita spirituale ha bisogno di qualcuno, come le scalate. Non si fa una scalata senza una guida alpina, così nei sentieri dello Spirito si ha sempre bisogno di qualcuno che ne sa un pochino più di noi e che ci può aiutare. Il Salmo è uno dei salmi più belli, ma bisogna capirlo. Abbiamo detto: ecco Signore, io vengo a fare la Tua volontà, come ritornello. Abbiamo ripreso questa frase del Salmo, ma nella seconda strofa il salmista ha detto: sacrificio e offerta non gradisci. Che cosa vuole dire sacrificio e offerta? Erano le liturgie del tempo. In quel tempo le liturgie erano il sacrificio di animali, l'offerta della farina, l'offerta di qualche altra cosa al Signore. Allora noi potremmo tradurre oggi, per capire meglio questo brano, tu non gradisci le nostre liturgie. È pesante il Signore, eh? Perché? Perché lo spiega meglio il salmista, proprio continuando, dicendo: ho capito perché non le gradisci, perché sono liturgie staccate dalla vita. Perché dice: un conto è la liturgia, un conto è la vita. No, ho capito quello che tu vuoi, Signore. Tu vuoi che io faccia la tua volontà. E allora le liturgie hanno un senso, un valore, quando sono unite al cuore desideroso di fare la volontà di Dio, che va innanzitutto cercata con amore. Perché è inutile che io dico: Padre nostro, sia fatta la tua volontà, se io non cerco qual è la volontà di Dio. Tutto questo è implicito in un cammino cristiano serio. La seconda lettura è così chiara. Rileggetevela per conto vostro. Così chiara, no? Perché oggi sembra che nelle nostre famiglie sia più tutto confuso, no? Perché sta parlando dell'impurità. L'impurità, la porneia in greco, e tutto quello che è insito in questo. La nostra dottrina è chiara. Bisogna prima di tutto conoscerla, assimilarla, viverla, testimoniarla. Allora, prima di tutto vorrei che fosse chiaro che noi non abbiamo problemi dottrinali su questo, non ci sono problemi dottrinali sull'impurità. L'impurità è impurità, e Paolo ci ha detto una cosa chiara: qualunque peccato tu commetta è fuori dal tuo corpo, questo lo commetti nel tuo corpo, quindi è gravissimo, perché il tuo corpo appartiene a Cristo e Cristo vive in te. Chiaro? È chiaro che se tu sei senza Dio, tu non credi nel Cristo, non credi nell'abitazione, fa tutto quello che ti pare, è chiaro. Ma io che sono cristiano, io che credo che sono portatore della presenza di Cristo, il Vergine, il Santissimo, l'Agnello senza macchia, e allora è chiaro che per me la castità, la verginità, la purezza, non solo come azioni, ma come stile di vita, come linguaggio, come spettacoli che io guardo, io sono diverso, non sono come il senza Dio, perché mi porto Dio nel cuore. E qui Paolo oggi ci ha dato una bella bastonata, e spero che l'abbiamo ricevuta, no? Perché altrimenti, come dicevo prima, le parole ci scivolano di domenica in domenica. E veniamo al Vangelo, questo primo capitolo del Vangelo di Giovanni, che si racconta dopo il grande prologo, racconta la chiamata dei primi discepoli. È tutto un seguirsi entusiastico di persone che si incontrano con Gesù e lo dicono agli altri. Chi lo dice al fratello, chi lo dice all'amico, no? Che bello, questa è la Chiesa. La Chiesa. Persone che hanno incontrato qualcuno che le ha sconvolte, che ha cambiato la loro vita, che ha aperto orizzonti nuovi, vita nuova, pensieri nuovi, disegni nuovi, progetti nuovi. Questo è il Cristo. Questo è il Cristo. E dice: c'erano due discepoli con Giovanni Battista, si presuppone già il battesimo fatto da parte di Gesù, e lì Giovanni dice: ecco l'agnello, è lui, dice a quei due discepoli, è lui. E qualcuno comincia a guardare l'orologio e sì, troppo lunga sta a stupretta, e così è, che vuoi fare? Allora dice: è lui, che bello anche questo. E poi anche Andrea, che prende suo fratello e lo porta a Pietro e lo porta da Gesù. Abbiamo mai portato qualcuno da Gesù? Abbiamo mai detto a qualcuno: lì c'è Gesù? Oppure abbiamo mai detto a qualcuno: vieni e vedi, vieni con noi, nella mia comunità, nel mio gruppo, nella mia parrocchia, vieni e vedi. Questa è la Chiesa. Che triste quando il cristiano non può dire vieni e vedi, perché dove va? Non si vede niente, sono lì chiuso nel mio rapporto con Gesù senza Chiesa, e non posso dire vieni e vedi. E Gesù si volta di fronte a questi che lo seguono e gli dice: cosa cercate? Guardate che questo Gesù lo dice anche a ciascuno di noi. Oggi siamo qui, siamo venuti a messa, magari ci siamo alzati la mattina più presto del solito. Forse qualcuno ci ha detto: ma che vai a fare lì? No? Ma ci siamo chiesto cosa cerchiamo. Cosa cerchiamo? È bello che il Vangelo inizia con questa domanda, il Vangelo di Giovanni, e si chiude con una stessa, simile, un pochino più profonda domanda. Quando Gesù, nel giardino della risurrezione, sorridendo, scambiato dal giardiniere, chiede a quella donna che piangeva: donna, chi cerchi? Chi cerchi? Che bello se la nostra vita fosse all'insegna di questa ricerca, perché lo si trova proprio cercandolo, e se non lo cerchi non lo trovi, e quando lo cerchi lo hai già trovato. E dice Giovanni: rimasero con lui, stettero con lui, dove dimori, venite a vedere, e stettero con lui. È una tematica che attraversa tutta la Bibbia, e in particolare attraversa il Vangelo di Giovanni. Dio vuole dimorare con me, Dio vuole abitarci. Inizia così il Vangelo di Giovanni: e posò la sua tenda in mezzo a loro. E nel grande discorso dell'Eucaristia Gesù che cosa dirà? Chi mi ama, da chi mi ama, io e il Padre mio verremo e prenderemo dimora presso di lui. E ancora dirà: io vi ho chiamato amici, vi ho scelto, vi ho chiamato amici, rimanete, dimorate nel mio amore. Questo è il desiderio di Dio. È un desiderio che ci sconvolge, perché? Perché vuoi dimorare in me, Signore? Proprio in me tu vuoi abitarmi. Ma sapete che cos'è la cosa più sconvolgente? La cosa più sconvolgente non è che Dio voglia abitare in me, no, è che il fatto che Dio voglia abitare in me non sconvolga il mio cuore. Questo è sconvolgente, è sconvolgente. Che il fatto che Dio voglia abitare in me è il suo desiderio, e a me non fa niente, indifferenza. Vivevo così prima, continuo a vivere ora. Che non sia così per noi. Chiediamo questa grazia alla Madonna di essere sconvolti dall'amore di Dio, perché la nostra vita cambi in bellezza e in entusiasmo. Amen.